L'intelligenza è una parola insidiosa che si disfa nelle mani mentre cerchi di afferrarla, si insinua nei contesti, invadendoli e ricoprendoli con un liquido malmostoso. Questa è la sensazione che ho avuto io quando ho cominciato a pensare che cos'è l'intelligenza. Per riflettere su questa inafferrabile qualità del vivente, che chiamiamo intelligenza, provo a metterla in relazione, a farla emergere per negazione, cercando quello che non è, quello che la delimita e a cui è connessa in un campo di significati. Dalle mie letture provo a far parlare ricercatori e ricercatrici che hanno lavorato e pensato in questa direzione. L'intelligenza non è Sofia. Sofia è più dell'intelligenza, del capire le cose, è la capacità di pensare, una dimensione rispetto a cui l'intelligenza è al servizio. Gli antichi greci, scrive Vito Mancuso, la chiamavano Sofia, i latini sapienza, gli ebrei hokma, altre civiltà in altri modi. Per attingerla e coltivarla dentro di sé non servono le macchine, ma il silenzio, la voglia di studiare, l'amore del vero. Servono le quattro virtù cardinali che per primo ha elencato Platone: la saggezza, la giustizia, la forza, la temperanza. Ma chi le conosce? Patricare Sofia vuol dire farsi invadere dalla realtà, essere capaci di uscire da un gioco contestuale per scoprire nuovi e più astratti contesti, inventare nuove regole e distruggerne altre, essere dentro un mondo complesso, sconosciuto, non sempre riducibile al simbolico, a cui cercare di dare un senso e un significato. Praticare Sofia vuol dire farsi... Scrive Hannah Arendt, ponendo delle domande a cui non si può rispondere sul significato, gli uomini si costituiscono come esseri interroganti. Ora è più probabile che se gli uomini dovessero perdere l'appetito di significato che chiamiamo pensare, se cessassero di fare domande senza risposta, perderebbero insieme non solo l'attitudine a porre tutte le interrogazioni suscettibili di risposta su cui si fonda ogni civiltà, ma anche la capacità di produrre quegli enti di pensiero che chiamiamo opere d'arte. L'intelligenza può essere stupida. La stupidità non riguarda, riguarda non l'intelletto, ma l'umanità di una persona. Di certo non basta avere informazioni per essere intelligenti e non basta essere intelligenti per non essere stupidi. La stupidità, infatti, non è assenza di conoscenze, ma assenza di saggezza, di Sofia, ovvero una di quelle qualità da cui dipende l'umanità. Un'altra domanda. L'intelligenza richiede una mente? Per Gregory Bateson, la mente ha una natura sistemica, un sistema complesso ciberneticamente integrato. Scrive Bateson nel 1979, si vuole descrivere insomma un qualcosa che può ricevere informazioni e che grazie all'autoregolazione o all'autocorrezione consentita da catene causali circolari mantiene vere certe proposizioni che lo riguardano. Questi due tratti forniscono i rudimenti dell'identità. A differenza del sasso, la mente che stiamo descrivendo è un esso. Non c'è motivo per supporre che sia cosciente o capace di autoreplicarsi, come alcune delle menti che annoveriamo tra i nostri amici e parenti. Data una mente, è probabile che essa sia un componente o un sottosistema di una mente più grande o più complessa, così come una singola cellula può essere un componente di un organismo o una persona può esserlo di una comunità. Per Gregory Bateson, mente è anche quella vasta rete di processi chiamata evoluzione. L'evoluzione biologica per lui è una forma di pensiero. Antonio Damasio dà alla mente un significato diverso. C'è tra le riflessioni di Bezzon e quello di Damasio uno scivolamento di senso tra intelligenza e mente, ma si sa, intelligenza e mente sono parole insidiose. Per Damasio possiamo parlare di intelligenza implicita, senza mente, e di intelligenza esplicita, dotata di mente. La varietà di intelligenza implicita, senza mente, precede di qualche miliardo di anni quella basata sulla mente. L'intelligenza senza mente è celata nelle profondità della biologia e l'aggettivo recondito è ancora più calzante per descrivere il processo. Bene occultata dietro i meccanismi molecolari che ottengono risultati brillanti per gli organismi viventi, l'intelligenza senza mente può coadiuvare nella realizzazione dei loro obiettivi entità non viventi come per esempio i virus. I virus sono portatori di una competenza nascosta che si manifesta solo quando si trovano in un substrato vivente adatto. La sensibilità al contesto è la prima strategia degli esseri viventi, la capacità di rispondere con cambiamenti strutturali a perturbazioni indotte dall'ambiente viene da lontano, dalla materia stessa, e questa capacità ha permesso l'emergere della vita. I batteri, secondo Damasio, non hanno mente né coscienza, ma sono capaci di gestire la propria vita, sono sensibili e capaci di rivelamento. La loro intelligenza non fonda su una conoscenza esplicita, ma è concentrata sull'obiettivo di conservare la vita, solo quello. Nella foresta le radici degli alberi formano vaste reti contribuendo all'omeostasi collettiva. Dice Damasio: tutte queste meraviglie sono messe a segno in assenza di sistemi nervosi, ma con l'aiuto di un'intelligenza priva di mente fondata su una ricca sensibilità. Che bisogno c'è di una mente quando si può fare tanto anche senza di essa? La mente, il passo successivo che porta all'intelligenza esplicita, richiede un sistema nervoso. I sistemi nervosi entrano in scena per servire la vita di organismi complessi che richiedono elevati livelli di organizzazione funzionale. L'intelligenza umana esplicita non è cosa semplice né da poco, richiede una mente e il contributo di sviluppi ad essa legati, i sentimenti, primi esempi di fenomeni mentali. E coscienza. Richiede percezione, memoria, ragionamento. I contenuti della mente sono basati su schemi mappati spazialmente che rappresentano oggetti e azioni. Ma l'intelligenza senza mente è più ampiamente diffusa e si manifesta nei riflessi, nelle abitudini, nei comportamenti emotivi, nella competizione, nella cooperazione tra organismi. Fate mente locale, dice ancora Damasio, delle creature senza mente, hanno un ampio repertorio e per piacere siate consapevoli che anche noi, nobili esseri umani dotati di mente esplicita, ci avvantaggiamo a tutte le ore del giorno e della notte dei meccanismi dell'intelligenza senza mente. Ma le foreste pensano? Edoardo Cohn è un antropologo, pensa che la vita è costituita, è basata sulla semiosi, il che significa che la vita è tutto e per tutto il prodotto di processi segnici. Ciò che distingue la vita dal mondo fisico inanimato è il fatto che le forme di vita hanno in un modo e nell'altro una rappresentazione del mondo e che queste rappresentazioni sono intrinseche al loro essere. La semiosi, la creazione e l'interpretazione dei segni permea e costituisce il mondo vivente. E ancora una riflessione di Manari, un indigeno della foresta brasiliana. I pensieri generati da una foresta giungono a noi in forma di immagini. Per connettersi con questi pensieri silvestri e apprezzare come si riflettono sul nostro modo di pensare, anche noi dobbiamo pensare attraverso le immagini. Ecco perché, come sottolineano gli amazzonici, è così importante entrare nel mondo dei sogni, questo spazio onirico di associazioni di immagini. Ci si connette con le foreste attraverso i sogni. I sogni sono persone e ci vengono a raccontare quello che secondo loro sembra non andar bene nel nostro modo di agire. Per questo è molto importante connetterci con loro nel sogno. La coevoluzione è una storia. Bambini piccolissimi imparano a riconoscere le immagini prima di parlare, prima di aver compiuto un anno, e questo ci fa pensare. Questa è una cosa che a me ha sempre colpito molto. Per Gregory Bateson la somiglianza è più antica, sia nella filogenesi che nell'ontogenesi, della differenza. Gli organismi devono essere messi in relazione fra loro, come punti su un albero ramificato. Pensiero e vita nascono in contesti dinamici, in situazioni relazionali, in un mondo ricco di significati. Un embrione monocellulare, per quanto semplice e indifferenziato, è in tutto proprio come l'organismo che si svilupperà. La vita nasce come un tutto. Solo nel regno delle macchine la parte differenziata viene prima del tutto assemblato. In biologia non si costruisce il complesso a partire dal semplice, poiché non vi è né semplice né elemento isolato, bensì costante interazione e accoppiamento strutturale, perturbazione e retrazione dei sistemi. Per ogni essere, esistere significa essere situato, e qui sta la particolare ricorsività della vita. Sarebbe errato andare una volta di più in cerca di una situazione delle situazioni. Al contrario, la totalità è ciò che esiste sotto forma di singolarità. E per attraverso ciascuna situazione. Per esempio, così l'amore non va concepito come risultato della somma dell'insieme sparso degli atti d'amore, bensì come ciò che esiste sotto forma di totalità in ciascuna situazione amorosa. Ma l'intelligenza richiede coscienza? Ma cos'è la coscienza? Il termine coscienza nella nostra cultura fa la sua comparsa nel 1690, definito da John Locke come la percezione di ciò che attraversa la mente di un uomo. La coscienza, per Gregory Bateson, nel 1967 scrive: aspetto riflessivo del processo mentale che si presenta in alcune menti, non in tutte, per cui il soggetto conoscente è consapevole di una frazione della propria conoscenza e il soggetto pensante di una frazione del proprio pensiero. La natura cibernetica dell'io e del mondo tende a non essere percepita dalla coscienza. Ciò che la coscienza non può mai apprezzare senza l'aiuto dell'arte, dei sogni e cose simili è quindi la natura sistemica della mente. Sempre nel 67 Bezzo scrive: la coscienza è di necessità selettiva e parziale. Il contenuto della coscienza è tutt'al più una piccola parte della verità dell'io. Ma se questa parte è scelta in maniera sistematica qualunque, è certo che le verità parziali della conoscenza saranno nel suo insieme una distorsione della verità di qualunque unità più vasta. La pura razionalità, finalizzata senza l'aiuto di fenomeni come l'arte, la religione, il sogno e simili, è di natura patogena e distruttrice di vita. La sua virulenza scaturisce specificamente dalla circostanza che la vita dipende da circuiti di contingenze interconnessi, mentre la coscienza può vedere solo che brevi atti di tale circuito sui quali il dinamismo umano può intervenire. Non tenendo conto della circolarità cibernetica dell'io e del mondo, preferiamo cambiare l'ambiente piuttosto che noi stessi. Scrive Bateson nel 1968, vi presento il signor Rossi. Negli ultimi 100 anni si è manifestato un curioso fenomeno sociologico che forse minaccia di isolare la finalità cosciente da molti processi correttivi che potrebbero scaturire da parti meno coscienti della mente. Il quadro sociale è oggi caratterizzato dall'esistenza di un gran numero di entità automassimizzanti che dal punto di vista giuridico hanno più o meno lo stato di persone. Trust, società, partiti politici, sindacati, compagnie commerciali e finanziarie, nazioni e simili. In realtà queste entità non sono affatto persone e non sono neppure aggregati di persone intere, sono aggregati di parti di persone. Quando il signor Rossi entra nella sala del consiglio della sua società, egli deve limitare strettamente il suo pensiero ai fini specifici della società o a quelli di quella parte della società che egli rappresenta. Per fortuna, egli non gli è del tutto possibile fare questo e alcune decisioni della società sono influenzate da considerazioni che scaturiscono da parti più ampie e più sagge della sua mente. Ma idealmente il signor Rossi dovrebbe agire come una coscienza pura, senza correttivi, una creatura disumanizzata. Quando la natura complessa e ricorsiva del mondo viene ignorata, vedendo solo archi di circuito finalizzati a se stessi, prevale il senso dell'aumento, della quantità contro la struttura, il quantitativo contro l'analogico, la quantità contro la relazione. L'aumento è ormai imposto come parola d'ordine di ogni attività. Aumentare la vita, il cervello, le prestazioni, il numero di amici, l'innovazione, il tutto in una logica puramente quantitativa. Il rapporto col mondo, per esempio, diviene una sfida. Lo vogliamo sottomettere in una relazione schismogenica, simmetrica ad eccessiva competizione. Pensiamo a come molti hanno affrontato la pandemia. Spinti da un senso di controllo della natura, hanno definito la pandemia una guerra e non hanno usato questa parola come una metafora, ma alla lettera, auspicando un ritorno alla normalità. Importante era sconfiggere il virus, ignorando la cura dei contesti e la necessità di immaginare un altro mondo possibile. Ma, scrive Arundhati Roy, nulla potrebbe essere peggio di un ritorno alla normalità. Storicamente le pandemie hanno sempre costretto gli esseri umani a rompere con il passato e a immaginare il loro mondo da capo. Questa non è stata diversa, è un portale, un cancello fra un mondo e un altro. Possiamo scegliere di attraversarlo trascinandoci dietro le carcasse del nostro odio, dei nostri pregiudizi, la nostra avidità, le nostre banche dati, le nostre vecchie idee, i nostri fiumi morti e i cieli fumosi. Oppure possiamo attraversarlo con un bagaglio più leggero, pronti a immaginare un mondo diverso e a lottare per averlo. La natura ci manda segnali di difficoltà, di aiuto, ma noi non li vediamo. E qui c'è una pietra d'inciampo. Ci dobbiamo fermare a pensare ai nostri limiti. Riusciamo a pensare l'incertezza, ma non l'indeterminatezza. L'incertezza ha una natura epistemologica, riguarda la nostra conoscenza del sistema che stiamo osservando, mentre l'indeterminatezza si connota in senso ontologico, fa riferimento alle cose così come stanno. Abbiamo a che fare con sistemi complessi, con soglie critiche. Dobbiamo anticipare un futuro ontologicamente indeterminato. Chi poteva pensare che Putin avrebbe dichiarato guerra all'Ucraina? Eppure il 24 febbraio 2022 questo è divenuto semplicemente reale. Scrive Jean-Pierre Dupuy nel 2010. L'aspetto terribile di ogni catastrofe è che veramente non crediamo alla sua possibilità. Anche se abbiamo tutti gli elementi per essere certi che accadrà, poi, quando accade, sembra essere stata sempre parte del normale ordine delle cose. diventa banale proprio nel momento in cui si realizza concretamente. Un momento prima sembrava impossibile e un momento dopo, senza troppo sforzo, è diventata parte integrante dell'arredo ontologico del mondo. Pensate anche alle Torri Gemelle, nessuno se l'aspettava. E quando è successo è diventato qualcosa di reale, che era possibile anche nel passato, evidentemente, se era reale, se è successo. Però c'è questa aporia, questa difficoltà di connettere il possibile col reale, quello che è cosa noi possiamo immaginare, insomma, della realtà. Il futuro è scritto, ma parzialmente indeterminato. Come il più metafisico di tutti i poeti, Georges Louis Borges ha scritto: il futuro è inevitabile, ma potrebbe non accadere. Dobbiamo imparare a prenderci cura del futuro, a vederlo reale, perché non possa accadere, e pensare che proprio ciò che ci minaccia potrebbe essere la nostra salvezza. Le nostre paure ci possono spingere a operare per il mondo che vogliamo, a immaginare un mondo diverso e lottare per averlo, fare in modo che il futuro abbia bisogno di noi. Cos'è l'intelligenza senza emozioni? Le emozioni ci informano su come guardiamo, su come siamo dinamicamente impegnati a costruire contesti di cui siamo parte. Anche una tautologia ci può far sognare. Se dico una rosa, nel catalogo del fiorista è un fiore profumato, con petali, eccetera. Ma se dico una rosa è una rosa è una rosa, la tautologia dà tanto di più, entra nel gioco dell'allusivo. Dalla materia alla struttura, anziché dalle parti al tutto, e la struttura è una struttura processuale. Nel mondo della cibernetica, parte e tutto sono esaminati entrambi nei termini dei loro modelli di organizzazione. Dal paradigma delle cose al paradigma delle strutture. Non siamo mucchi di mattoni che camminano. Da Gregory Bateson parla di intelletto ed emozioni e dice: nel 1970 è il tentativo di separare l'intelletto dall'emozione che è mostruoso, e secondo me è altrettanto mostruoso e pericoloso tentare di separare la mente esterna da quella interna, ovvero la mente dal corpo. Blake osservò che una lacrima è una cosa intellettuale, e Pascal affermava che il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. Non dobbiamo essere sviati dal fatto che i ragionamenti del cuore o dell'ipotalamo sono accompagnati da sensazioni di gioia e di dolore, emozioni. Questi ragionamenti riguardano questioni che sono vitali per i mammiferi, cioè questioni di relazione. E intendo dire amore, odio, rispetto, dipendenza, ammirazione, autorità e così via. Essi sono fondamentali nella vita di qualunque mammifero, e non vedo perché questi calcoli non si dovrebbero chiamare pensiero, benché certo le unità di calcolo per le relazioni siano diverse dalle unità che usiamo per i calcoli sulle cose isolabili. Allora, cos'è l'intelligenza? Scrive Hofstetter: tra le molte caratterizzazioni dell'intelligenza in cui noi stessi ci siamo imbattuti, se è vero che ognuna innegabilmente richiama qualcosa della natura del fenomeno, tuttavia nessuno arriva davvero al succhio, centra il bersaglio, va al cuore della questione, tantomeno colpisce nel segno. Non riuscendo mai a puntare davvero il proprio mirino sull'essenziale, si limitano a ronzare attorno al punto cruciale, a gingillarsi con il fulcro della questione, e mancano la sua chiave più profonda, rimanendo curiosamente incapaci di mettere il dito sul vero nocciolo del fenomeno che chiamiamo intelligenza. L'intelligenza nella nostra mente è l'arte di trovare l'essenza, di individuare il nocciolo, di fare centro, di colpire nel segno, di individuare con esattezza il fulcro, il tutto con affidabilità e rapidità. È l'arte, nel trovarci di fronte a una situazione nuova, di mirare svelti e sicuri su un illuminante precedente o famiglia di precedenti immagazzinato nei recessi della nostra memoria. Questo è né più né meno che significa isolare il punto chiave di una nuova situazione, e questo non è nient'altro che la capacità di trovare buone analogie, ovvero lasciare emergere nella mente analogie che siano profonde e utili. Intelligenza è una parola insidiosa. Nasconde al suo interno una compromissione con l'etica e in generale con la cultura di provenienza. Ha a che fare con la soluzione di problemi e con la capacità di srotolare tautologie? Quando si parla di intelligenza spesso si aggiunge qualsiasi cosa possa essere. Per Alessio Figalli, matematico, vera intelligenza è intuizione e indipendenza. Per Howard Gardner, un'intelligenza è la capacità di risolvere problemi o di creare prodotti che sono apprezzati all'interno di uno o più contesti culturali. Un'interessante riflessione di Gardner: c'è una tentazione universale umana di attribuire credibilità a parole alle quali ci siamo affezionati, forse perché ci hanno aiutati a capire meglio la situazione. Intelligenza è una di queste parole. Noi la usiamo così spesso che siamo venuti a credere alla sua esistenza come entità genuina, tangibile, misurabile, anziché come un modo comodo per indicare dei fenomeni che potrebbero esistere ma anche non esistere. Siamo in una palude: intelligenza linguistica, interpersonale, spaziale, eccetera. Queste intelligenze sono finzioni, nel migliore dei casi finzioni utili per parlare di processi e di abilità che, come il resto della vita, formano un continuo. Sono costrutti...
Finzioni.
Sono abilità che, come il resto della vita, formano un continuo. Sono costrutti scientifici potenzialmente utili. Per Vito Mancuso, l'intelligenza è uno strumento al servizio di qualcosa di più prezioso. Ma di che cosa precisamente? A questa domanda, secondo Mancuso, oggi non siamo in grado di rispondere, il che significa che non sappiamo in che cosa consiste la nostra essenza e quindi non sappiamo proteggerci a dovere, non sappiamo bene chi siamo. A che serve l'intelligenza se non è in grado di generare sapienza? Questo, secondo Mancuso, è infatti il fine della vita: essere sapienti, avere sapore. Rispetto a ciò, l'intelligenza è solo un mezzo. Uno sguardo nel passato. Seguendo la ricerca di Eva Cantarella, i greci avevano due concetti per parlare di intelligenza: Metis, una dea, la prima moglie di Zeus, e l'intelligenza, che era l'intelligenza astuta, Metis, e Logos, l'intelligenza razionale. Metis è diversa dal grande Logos. La ragione è alta e luminosa, appannaggio e prerogativa degli uomini. Ma Metis è un'intelligenza bassa che, a differenza del Logos, non è astratta, non classifica, non costruisce categorie. È concreta e si rivolge al caso singolo, al problema specifico. Metis è frutto delle esperienze e della riflessione di conoscenze acquisite con la pratica. Non raggiunge mai gli obiettivi in modo lineare. Sostanzialmente consiste nella capacità di usare trucchi, stratagemmi, di inventare insidie, agendo per vie traverse, oblique, raggiungendo gli obiettivi per strade tortuose. Nulla ci sorprende dunque che la posseggano pure le donne, per i greci antichi naturalmente. E adesso vi volevo far sentire 5 minuti di una riflessione di Mancuso.
Beh, durante questi 50 anni noi dovremo capire la nostra posizione nel mondo, la nostra posizione rispetto alle altre specie. Il fatto che ciascuno di noi sia fermamente convinto che noi, che la specie umana sia la migliore specie mai esistita, che non ci sia assolutamente comparazione fra noi e le altre specie, perché noi abbiamo questo grande cervello che ci permette di fare delle cose che nessun altro è in grado di fare e che ci rende così orgogliosi. Quale altra specie ha scritto la Divina Commedia? Quale altra specie ha dipinto la Cappella Sistina? Quale altra specie ha prodotto il Don Giovanni? È chiaro che noi siamo meglio, siamo diversi, no? E questo è il punto. Ora cerco di dirvi perché no. Perché vedete, meglio, l'idea di migliore è una delle idee più pericolose che l'uomo abbia mai prodotto nel corso della sua vita, della sua breve esistenza. Il fatto che noi siamo migliori di altri uomini o di altre specie. Nel momento in cui gli altri non sono più nostri pari, diventano materiale, risorsa, col quale noi dobbiamo avere a che fare. Risorse. Guardate i nomi che noi utilizziamo per la vita. Non parliamo di piante, parliamo di legname. Non di animali, ma di bestiame. Non di pesce, ma di pescato. Non di uccelli, ma di pollame. Sono risorse. Materiale che a noi utilizziamo per i nostri fini. Ma è vero che siamo migliori, e questo è il punto, perché se fosse vero questo, allora questo, per quanto diciamo è disgustoso dal punto di vista etico, tutto questo potrebbe avere un senso. Ma è vero. Che cosa vuol dire migliore? Migliore vuol dire che si è in grado di raggiungere un obiettivo con un'efficienza che è superiore agli altri. Pensiamo allo sport, in cui è facile indicare chi è migliore e chi è peggiore. Se facciamo una gara di salto in alto e io salto 2 metri e quell'altro salta 2,05 metri, quell'altro è migliore di me. Se facciamo una gara di corsa sui 100 metri, chi arriva prima è migliore degli altri. C'è un obiettivo e c'è una misurazione che non lascia adito a dubbi. Ma nella vita, come facciamo a dire noi siamo migliori di quegli altri? Qual è l'obiettivo della vita? Ognuno di noi ha obiettivi diversi, però vedete, l'obiettivo della vita, questa è la questione interessante, è che è comune a tutti gli esseri viventi, così come nella gara di salto in alto l'obiettivo è saltare più in alto, nella vita l'obiettivo è la sopravvivenza della specie. Tutti, qualunque essere vivente del pianeta ha come obiettivo sopravvivere. E allora, qual è, come stiamo messi in questi termini di sopravvivenza della specie? Perché uno potrebbe dire, ma questa roba non si può misurare, come il salto in alto. No, si può misurare. Sapete qual è la vita media di una specie? Quando io mi iscrivo a una gara di salto in alto, chiedo all'arbitro, ma scusa arbitro, quanto saltano in media le altre persone qui? E quello mi dice, guarda che qui 1,80 m li saltano tutti. E allora chiediamoci, quanto sopravvive in media una specie? E vedrete che avremo delle sorprese. Perché su questo pianeta la vita media di una specie è di 5 milioni di anni. 5 milioni di anni. E ora chiedetevi, e noi, Homo sapiens sapiens, quante ne abbiamo di anni? Lo sapete quanti? 300.000. Noi siamo apparsi 300.000 anni fa. Il che vorrebbe dire che avremmo ancora, se fossimo come le altre specie, 4.700.000 anni davanti. Ora, tutti quanti voi che eravate così convinti della nostra superiorità, se io vi avessi chiesto anche, ma voi pensate che fra 100.000 anni l'uomo sarà ancora qui, fra 100.000, e pensate ai disastri che ha fatto negli ultimi 12.000. Fra 1 milione di anni l'uomo sarà ancora qui. Allora la nostra, diciamo, fede nella superiorità della nostra specie comincia a vacillare. Eppure pensate, se ci estinguessimo fra 1 milione di anni, saremmo la specie più stupida che è mai apparsa su questo pianeta, in assoluto. Ora, io non voglio dire, noi mi auguro che saremo qui fra 4 milioni e 700 mila anni a valutare se siamo migliori o peggiori degli altri. Però sappiate che se saremo qui fra 4 milioni e 700 mila anni avremo dimostrato di essere come gli altri. Se vivremo oltre i 4 milioni e 700 mila anni saremo meglio degli altri. Se facciamo tanto di estinguerci prima avremo dimostrato di essere molto peggio degli altri. che il nostro cervello, ciò che ci distingue dalle altre specie, non è in realtà un vantaggio evolutivo, ma è uno svantaggio evolutivo, una cosa molto bella da vedersi, ma di scarsa utilità, un po' come la coda del pavone, bellissima, ma che non aiuta il pavone a volare. Ora, io credo che realmente che il nostro cervello sia un vantaggio evolutivo, però non possiamo aspettare tanto a dimostrare l'utilità di questo strumento che abbiamo, uno strumento che noi stiamo utilizzando nella maniera peggiore possibile, così come è normale, perché la nostra specie è così giovane, ci comportiamo come dei bambini che hanno in mano un martello. Impariamo a utilizzare questo strumento che abbiamo qui dentro nella maniera migliore e cerchiamo di farlo in fretta. Grazie.